Leggiamo nell'Apocalisse al capitolo 3, dal versetto 7, sappiamo che in questa prima parte dell'Apocalisse vengono presentate sette chiese e qui leggeremo ciò che viene detto sulle ultime due, la chiesa di Filadelfia e la chiesa di Laodicea. Allora, Apocalisse 3, versetto 7. All'angelo della chiesa di Filadelfia scrivi: queste cose dice il Santo, il veritiero, colui che ha la chiave di Davide, colui che apre e nessuno chiude, che chiude e nessuno apre. Io conosco le tue opere, ecco ti ho posto davanti una porta aperta che nessuno può chiudere, perché pur avendo poca forza, hai serbato la mia parola e non hai rinnegato il mio nome. Ecco ti do alcuni della sinagoga di Satana, i quali dicono di essere giudei e non lo sono, ma mentono. Ecco, io li farò venire a prostrarsi ai tuoi piedi per riconoscere che io ti ho amato. Siccome hai osservato la mia esortazione alla costanza, anch'io ti preserverò dall'ora della tentazione che sta per venire sul mondo intero, per mettere alla prova gli abitanti della terra. Io vengo presto, tieni fermamente quello che hai, perché nessuno ti tolga la tua corona. Chi vince io lo porrò come colonna nel tempio del mio Dio, ed egli non ne uscirà mai più. Scriverò su di lui il nome del mio Dio e il nome della città del mio Dio e della nuova Gerusalemme che scende dal cielo da presso il mio Dio e il mio nuovo nome. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. All'angelo della chiesa di Laodicea scrivi: queste cose dice l'Amen, il testimone fedele e veritiero, il principio della creazione di Dio. Io conosco le tue opere, tu non sei né freddo né fervente, o fossi tu pur freddo e fervente. Così perché sei tiepido e non sei né freddo né fervente, io ti vomiterò dalla mia bocca. Tu dici sono ricco, mi sono arricchito e non ho bisogno di niente. Tu non sai invece che sei infelice fra tutti, miserabile, povero, cieco e nudo. Perciò io ti consiglio di comprare da me dell'oro purificato dal fuoco per arricchirti e delle vesti bianche per vestirti, perché non appaia e perché non appaia la vergogna della tua nudità e del collirio per ungerti gli occhi per vedere e vedere. Tutti quelli che amo io li riprendo e li correggo. Sii dunque zelante e ravvediti. Ecco, io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Chi vince lo farò sedere presso di me sul mio trono, come anch'io ho vinto e mi sono seduto con il Padre mio sul suo trono. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Crediamo che queste lettere siano state rivolte a sette chiese locali, precise, dell'Asia Minore che in quel tempo esistevano, ma crediamo anche che il messaggio non termina con quello che è detto a quelle particolari chiese che probabilmente non ci sono più, che ci sono totalmente diverse da quelle che erano in quel tempo, ma come spesso fa la scrittura, il Signore parla in una situazione locale per parlare sia in quella situazione locale sia per dire qualche cosa che riguarda il suo piano, che riguarda tutti, in modo che tutti noi possiamo leggere quella particolare parola rivolta in quella situazione come qualche cosa che ci riguarda. Allora certamente queste sette chiese, soprattutto il messaggio dato a queste sette chiese, considerando che è inserito in questo libro dell'Apocalisse che ci parla degli ultimi tempi, evidentemente il Signore ha qualche cosa da dirci al di là di quello che voleva dire a quelle chiese particolari. E possiamo dire che certamente queste indicazioni riguardano le chiese di tutti i tempi e quindi ci sono delle istruzioni per ciascuna chiesa in qualunque momento e in qualunque tempo. Ma in particolare c'è anche un qualche cosa che riguarda gli ultimi tempi e quindi è ragionevole pensare che queste chiese, questi messaggi delle sette chiese parlino anche di uno sviluppo che ci sarà nella chiesa e di un qualche cosa che avverrà nella chiesa negli ultimi tempi. In particolare è importante per questo, c'è chi ha studiato approfonditamente questi aspetti, io non posso qui riassumerli, ma nel capitolo 3, versetto 10, è scritto nella chiesa di Filadelfia che io ti preserverò dall'ora della tentazione che sta per venire sul mondo intero e per mettere alla prova gli abitanti della terra. Questa è una parola che non può rivolgersi semplicemente ad una chiesa locale di un certo periodo, quindi è un qualcosa che si riferisce alla Chiesa, che si troverà, che si troverà o ad una situazione che ci sarà e che riguarderà tutta la terra, tutta la terra. E qui si dice che il Signore preserverà quella Chiesa da questa tribolazione, da questa ora della tentazione che sta per abbattersi su tutta la terra. Possiamo dire allora che questa Chiesa di Filadelfia ci parla dell'ultima Chiesa che vivrà negli ultimi tempi, o comunque la Chiesa ancora fedele, seppur debole, degli ultimi tempi, mentre in qualche modo l'ultima Chiesa dell'Odicea ci parla di un qualche cosa in cui Cristo non c'è più, infatti Cristo è alla porta e picchia, quindi c'è una situazione in cui quella che si chiama Chiesa non ha più il Cristo in sé. Allora questo ci è un'introduzione, diciamo così, per quello che voglio dire che riguarda la Chiesa degli ultimi tempi. E possiamo dire che gli ultimi tempi sono cominciati già, possiamo dire, con la venuta dello Spirito Santo, possiamo dire, o dopo l'ascesa in cielo di Gesù, sono cominciati gli ultimi tempi. Ma appunto, ci avviciniamo al periodo in cui cambieranno questi tempi. Nella scrittura non c'è un tempo continuo, lineare, liscio, ci sono dei momenti, dei periodi in cui Dio si comporta in un modo diverso con gli uomini e nei momenti di passaggio avvengono delle cose particolari che fanno cambiare il tempo. Allora stiamo avvicinandoci a un momento in cui i tempi cambieranno e su questo voglio appunto riflettere. I tempi cambieranno, che cosa accadrà quando i tempi cambieranno? Allora, è importante sapere, riflettere su quello che è la Chiesa, perché io credo che questo tema della Chiesa è quello fondamentale, impellente per questo nostro tempo, più ancora che il tema della salvezza per grazia, che in molti ambienti è accettato, anche a modo suo dalla Chiesa Cattolica. Viene detto, sostengono la salvezza per grazia, anche se poi danno una certa interpretazione di questa salvezza per grazia, ma non è più il tema, diciamo così, di divisione centrale. Il tema importante è proprio la Chiesa. Ora, chi è la Chiesa? Quando comincia la Chiesa? Quando termina la Chiesa? Allora, vediamo le diverse posizioni. Per esempio, per la posizione, diciamo così, riformata calvinista, la Chiesa è sempre esistita da Abramo in poi, cioè la Chiesa è il popolo di tutti coloro che sono salvati, e sia prima di Cristo che dopo di Cristo, questa è la Chiesa, per cui c'è la Chiesa prima di Cristo, c'è la Chiesa dopo di Cristo. Se voi vedete i commentari di Diodati, del santo Diodati, lui parla, diciamo così, della Chiesa, commentando i passi del Vecchio Testamento, la Chiesa, usa questo termine qui, che non crediamo sia adatto. Cioè la Chiesa non coincide con l'insieme di tutti coloro che Dio salverà nei diversi tempi, nei diversi momenti. Questo è importante, per esempio, perché si applica, per esempio, ai nostri tempi delle indicazioni della scrittura che invece riguardavano altri tempi e un altro popolo. Prendiamo per esempio la questione del divorzio. I calvinisti riformati applicano, per trattare il tema del matrimonio e del divorzio, contemporaneamente il sermone sul monte di Gesù e Deuteronomio 24, quando si parla di Pugli, mettendo insieme in qualche modo le varie indicazioni, cercando di armonizzare questi due passi, perché in fondo sono ci dicono qualche cosa nella stessa maniera. Quindi se la si parla di ripudio, noi cerchiamo di applicare, di attualizzare queste indicazioni ai nostri tempi, e se invece noi non capiamo il tempo diverso, appunto crediamo in grossi errori. Questo per quanto riguarda il passato. Per quanto riguarda il futuro, come finirà la Chiesa? Quale sarà, diciamo così, gli ultimi tempi della Chiesa? La Chiesa andrà verso una situazione di crescita, verso una situazione di trionfo, la Chiesa diventerà piano piano, invaderà tutto il mondo diventerà sempre più cristiano, e ci sarà un maggiore riconoscimento, oppure ci sarà sempre una maggiore persecuzione, diventeremo sempre più perseguitati. Qual è la posizione che dobbiamo aspettarci sulla base della parola? Ecco, Israele, che posto ha? La visione, diciamo così, sia cattolica che riformata, sostiene che la Chiesa anzitutto ha sostituito Israele. Per, in qualche modo, come la Chiesa sta a Israele come la farfalla sta al bruco, insomma, in qualche modo c'è un momento embrionale, diciamo, di qualcosa che ti viene prima, ma che poi dopo che si sviluppa nella Chiesa, dopo di ciò, quando c'è la farfalla, non si pensa più al bruco. Se abbiamo questa visione, è chiaro che ne vengono delle conseguenze pratiche notevoli. Ecco perché è importante, perché non è una questione soltanto così di idee, è una questione di come noi camminiamo, come noi cerchiamo l'obbedienza a Dio, come noi guardiamo la realtà intorno a noi, in particolare il tema di Israele, che è un qualche cosa che non riguarda, come già sentiamo, qualche cosa che alcune persone in certi luoghi, che riguarda tutto il mondo. Se la Chiesa sostituisce Israele, allora tutte le benedizioni che sono promesse di Israele passano sulla Chiesa, mentre per il residuo di Israele rimangono soltanto, diciamo così, le maledizioni, perché Israele in quanto tale rappresenta la ribellione a Dio. E questo giustifica l'antisemitismo cristiano. E non possiamo negare, e gli ebrei lo avvertono, e come cristiani abbiamo sempre questa difficoltà a parlare con loro, che le peggiori, diciamo, persecuzioni e sofferenze gli ebrei li hanno avuti dai cosiddetti cristiani, perché hanno avuto questo pensiero. Se la Chiesa sostituisce Israele e anche i comandamenti, diciamo così, su Israele, gli ordini per Israele sono trasmessi alla Chiesa, allora ci sono delle profezie che parlano che Israele, attraverso Israele Dio regnerà, Dio governerà il mondo. Allora la Chiesa, l'istituzione cosiddetta cristiana, ha fatto proprio queste promesse, queste indicazioni, e allora noi osserviamo, diciamo così, il modo trionfante di presentarsi nella Chiesa cattolica. La Chiesa cattolica è l'espressione visiva della disobbedienza degli uomini alla parola di Dio. Non sono questioni folcloristiche, il Papa si presenta come anche se non ha più, perché gli hanno tolto l'esercito degli stati, gli hanno tolto, non è che spontaneamente ci è rinunciato, no? Anche se non ha più questo potere, diciamo così, politico, non ha un esercito, mantiene i segni di un imperatore, di un monarca, e li mantiene. Parla di pace, di amore, di sottomissione, eccetera, ma mantiene questi segni, perché questi esprimono la signoria di Dio che si rappresenta in questo, nel suo rappresentante. E perciò in questa visione il Vaticano è il centro del mondo, è l'obelisco del mondo, perché lì c'è la piena rivelazione di Dio. Certo, c'è anche Gerusalemme che ci ricorda che nel passato, Dio ha scelto Gerusalemme, ma adesso c'è Roma. Allora, tra la Roma Vaticana e il Sion di Gerusalemme c'è un contrasto vitale, mortale, che nessun colloquio benevolo lo può eliminare. C'è un contrasto mortale, di fondo. E questo spiega l'antisemitismo del passato, ma anche non dà nessuna illusione sul presente. Allora, qual è il posto della Chiesa? È quello in qualche modo di fare da pedagogo al mondo e di trasformarlo piano piano, piano piano, piano piano. Vedete, il Paolo si comporta in questa maniera. Siamo qui per questi figlioli ribelli mi fanno soffrire, e dovrei, io sono da parte del Signore a dirvi come dovete comportarvi. Se mi starete a sentire, il mondo sarà migliore, ci sarà la pace, ci sarà la giustizia, ci sarà la tranquillità, perché io sono qui da parte di Dio per portare gradualmente il mondo ad avere una posizione giusta davanti a Dio. E questa è la visione biblica. Questa è una visione, diciamo così, menzognera, non soltanto sbagliata, ma menzognera, perché sostituisce l'opera di Dio, la sostituisce, praticamente la rende vana. Allora, qual è il posto della Chiesa? Qual è il posto di Dio? Quando nasce la Chiesa? Quando termina la Chiesa? Come termina la Chiesa? Allora noi ci vediamo, naturalmente riassumo la posizione perché è importante, fratelli, certamente non, ciascuno di noi dovrà farsi una sua comprensione sulla base di tutta la scrittura, ma diciamo le conclusioni. Secondo la scrittura crediamo che la Chiesa nasca con la Pentecoste, cioè con la venuta dello Spirito Santo, quando si compie il nuovo patto che è stato promesso alla casa di Giuda e alla casa di Israele. Quando si compie questo nuovo patto, allora nasce questa realtà nuova, il corpo di Cristo, coloro che hanno ricevuto lo Spirito Santo, coloro che sono ravveduti alla predicazione e hanno creduto in Cristo e hanno ricevuto il perdono dei peccati e il dono dello Spirito Santo, come dice Pietro nella sua lettera. Ravvedeteli, siete battezzati, ricevete il dono dello Spirito Santo. E diciamo così che il pieno compimento della Chiesa si ha quando si converte anche Cornelio, cioè il primo pagano che si converte e riceve lo Spirito Santo. Allora lì la Chiesa diventa, diciamo così, completa di ebrei e gentili. Allora oggi la Chiesa è formata da questa realtà di ebrei e gentili che hanno creduto in Gesù Cristo. Allora, dal giorno della Pentecoste fino adesso, poi vedremo a quando, fino ad oggi e poi andando avanti, è il tempo della Chiesa in cui c'è la predicazione di Gesù, il Messia di Israele, attraverso la fede nel quale tutti gli uomini possono ottenere il perdono dei peccati, essere salvati e far parte di un unico corpo. Allora oggi è il tempo della predicazione del ravvedimento. Allora qualunque uomo, in qualunque posizione sia, non può dire la cosa non mi riguarda, la cosa riguarda gli ebrei, la cosa riguarda quella della cultura occidentale, siccome io sono cresciuto nell'Islam, la cosa non mi riguarda, siccome io sono cresciuto là, non mi riguarda, la cosa riguarda tutti, perché c'è un unico, non c'è, noi sappiamo che Dio non ha dato nessun altro nome sotto il cielo per il quale possiamo essere salvati, e questa è la predicazione che oggi si deve darsi, poi si deve dare, cioè che il Signore Gesù Cristo è morto per i nostri peccati, per i peccati di tutti. Allora quel messaggio, anche quella parola che è rivolta alla Chiesa di Laodicea, noi possiamo applicarla a tutti. Io sto alla porta e picchio. Picchio alla porta di ogni cuore. Se io non ho Cristo in me, se per me Cristo non è il Signore e il Salvatore, allora Cristo è fuori dalla mia vita. Ma se Cristo è fuori dalla mia vita, io sono fuori dalla vita eterna. Io sono fuori dalla sua vita eterna. Ma se uno apre, io entrerò e cenerò con lui e lui con me. E questo cenare insieme è un segno, diciamo così, della comunione d'amore. Che sia, oggi è il tempo del ravvedimento. Il tempo della Chiesa è un tempo in cui il Vangelo, questa buona notizia viene predicata ai ebrei e ai gentili per il ravvedimento. E Dio non si aspetta, e questo è il punto, che attraverso la predicazione del Vangelo, il buon esempio, il mondo diventi sempre migliore. Quindi noi non siamo disillusi, siamo addolorati, possiamo dire, nel vedere come il male più che retrocedere aumenta, ma non siamo sorpresi. Non siamo sorpresi di questo o disillusi di questo fatto, perché non c'è nessuna promessa che il mondo attraverso la predicazione e l'esempio dei figli di Dio diventi piano piano sempre migliore. Anzi, La predicazione della verità porta sempre di più ad una divisione, richiede sempre di più una scelta. Gli ultimi tempi saranno tempi in cui la scelta diventa sempre più impellente, in cui quelli che sono in qualche modo, che pensano di essere neutrali, dovranno essere costretti a scegliere. E quindi questo aumenta la contrapposizione. Aumenta la contrapposizione. Quando c'è una guerra civile, all'inizio le cose sono così un po' sfumate, ma poi quando si va al momento, poi bisogna, ognuno deve decidere, o sono una parte o dall'altra. E in questo decidersi c'è violenza, c'è difficoltà. E questi sono gli ultimi tempi. Gli ultimi tempi saranno in tempi di radicalizzazione del bene e del male. Per cui dice anche la pobrezza alla fine della chi pecca, pecchi ancora di più. E chi è santo si santifica ancora di più. Perché le circostanze spingeranno il peccatore, diciamo così, moderato, diciamo così, quello comune, a diventare un grande peccatore, se non si ravvede. Qui dobbiamo stare attenti, perché questo è un fatto, diciamo così, generale. Chi vuole mantenersi abbastanza buono, abbastanza bravo, non pretende di essere un santo davanti a Dio, però non vuole neanche essere un delinquente, attenzione, perché i tempi urgono e saremo spinti a scegliere sempre di più. Sono sorpreso dal fatto, per esempio, vedere che né Erode né Giovanni Battista volevano commettere un omicidio. Scusatemi, né Erode né no, né Erode né Pilato, giusto. Né Erode né Pilato, né Erode con Giovanni Battista, né Pilato con Gesù volevano uccidere. Erode non voleva, è una buona stima di Giovanni Battista, però non si decideva ad accettare la sua predicazione. Alla fine è stato costretto dai padri ad uccidere. Pilato ugualmente non voleva giustiziare Gesù, ma non avendo scelto per la verità, per la giustizia, è stato spinto. E quindi non dobbiamo rimanere, pensare di poter rimanere a metà, perché il Signore che spinge il ravvedimento, l'avversario che spinge invece a diventare sempre più coerente con la propria posizione di ribellione. Se io sono un ribelle da Dio, diciamo così, moderato, sarò spinto a diventare un ribelle radicale. E quindi perciò questo è il tempo della predicazione del ravvedimento. Possiamo ancora dire una cosa, che per quanto riguarda il regno millenniale, il regno di Dio sulla terra, questo è il tempo in cui Dio sta formando il popolo, non sta istituendo il regno, sta formando il popolo. E questo è importante, perché vedete, anche qui possiamo prendere sia l'esempio dell'Italia risorgimentale sia l'esempio di Israele. Nel risorgimento possiamo dire c'era già una popolazione che si poteva dire di italiani, ma non c'era lo Stato. Si è formato a un certo momento politicamente lo Stato, quindi la struttura statale, come nel 1961 si è formato poi il regno, eccetera, la Costituzione, c'è stato lo Stato. Poi qualcuno ha detto a un certo momento: abbiamo fatto lo Stato, abbiamo fatto l'Italia, adesso dobbiamo fare gli italiani, cioè le persone adatte a vivere in questo Stato. E stiamo ancora lavorando su questo aspetto, perché gli italiani fanno fatica a essere una popolazione adatta ad uno Stato democratico, eccetera, sovrano. Facciamo fatica. E così anche con Israele: la costruzione dello Stato di Israele ha avuto due problemi. Uno, che ci fosse, diciamo, una struttura giuridica che indicasse quello è lo Stato di Israele, sovrano, riconosciuto dagli altri popoli. L'altro è che ci fossero gli ebrei dentro questo Stato. E ancora adesso il problema rimane. Allora, per quanto riguarda il regno di Dio sulla terra, il regno di Dio visibile, politico sulla terra, il Dio lo stabilirà a suo tempo. Ma non è questo il tempo in cui Dio sta costruendo piano piano il suo regno visibile e politico sulla terra. Ora, ad Israele, nel vecchio patto, il Dio promette molte cose concrete. Promette che regnerà, promette che ci sarà la giustizia, promette che ci sarà la pace. Ecco, come dobbiamo intendere queste promesse molto concrete, molto pratiche, che il Signore fa a Israele, che ancora gli ebrei considerano praticamente? Alcuni dicono queste promesse, diciamo così, di signoria, di benedizione, si sono spiritualizzate e ne gode la Chiesa. Per cui quando si legge una parola di benedizione legata a Israele, noi la intendiamo è per noi, non è più per Israele. Quando è una cosa concreta, ti darò la terra, noi diciamo che spiritualmente ci darà la possibilità di vivere abbastanza bene su questa terra. E invece le promesse sono molto concrete e specifiche, sono molto letterali, ma quando verranno? Allora noi crediamo che ci sarà un tempo in cui il Signore tornerà e dopo essere tornato su questa terra stabilirà il suo regno millenniale, in cui le promesse messianiche saranno mantenute e osservate. È importante sapere come noi consideriamo il millennio, come è presentato in Apocalisse 20. Come lo intendiamo il millennio? Quando si dice che il regno, che Satana sarà incatenato e Dio regnerà per mille anni sulla terra, come lo intendiamo? Importante, è fondamentale questo. Allora, come lo intende la Chiesa Cattolica, come lo intendono anche i riformati calvinisti? Il millennio lo stiamo vivendo adesso, questo è. Dio già sta già regnando, Satana è già incatenato. Dal momento in cui Gesù Cristo è morto e risorto, Satana è già incatenato. E quindi adesso si tratta di vivere in qualche modo la signoria di Dio attraverso la Chiesa su questo tempo. Questa è la posizione della Chiesa Cattolica. Per cui si è espresso nella sua mondanizzazione. Quindi noi siamo abituati a vedere che il cattolicesimo, la Chiesa della cristianità, ha un suo luogo istituzionale riconosciuto dal mondo. Quando si parla di Chiesa Cattolica, di cristianità, si pensa alla Chiesa Cattolica e al Papa. Tutti i giornali radio ci compare il Papa. Tutti, in uno stato laico. E questo Papa rappresenterebbe in qualche modo la cristianità visibile che in qualche modo esprime sovranità sul mondo. Perché quando c'erano gli eserciti che funzionavano, il Papa usava gli eserciti, adesso usa il potere mediatico. Noi non dimentichiamo che oggi il potere che conta è quello della comunicazione. Oggi il potere comunicativo è fondamentale. Allora dobbiamo dire che il Papa ha preso possesso del potere mediatico, è un potere reale, che per certi aspetti conta più del potere, diciamo così, delle armi, che oggi se non sono accompagnate da opportune comunicazioni possono giocare contro chi le ha. Quindi il potere mediatico è fondamentale. Allora, è il posto della Chiesa quello di governare, di avere potere sul mondo, di essere vista dal mondo come un potere che governa in nome di Dio. Questi continui inviti alla pace, fare la pace, dobbiamo costruire la pace, sono un'arroganza. Sono un'arroganza. Noi siamo quelli che hanno l'incarico di dire a voi siate buoni, siate bravi. Se fosse per noi saremmo tutti buoni, invece siete voi che siete peccatori. Questa è un'arroganza, noi dobbiamo sentire un rifiuto verso questi continui interventi in nome di Dio, costruire la pace. Noi costruiamo la pace. Noi crediamo che la pace sia stata portata per grazia da Dio in Gesù Cristo. Non dobbiamo costruirla noi. La pace noi adesso dobbiamo farla come uomini con Dio. Gli uomini hanno bisogno di fare pace con Dio, ravvedendosi dei loro peccati. Quando il tempo sarà compiuto, quando il popolo di Dio sarà compiuto, allora cominceranno le azioni di Dio per portare il suo potere politico su questa terra. Allora, oggi viviamo nel tempo della predicazione del Vangelo che serve a formare il popolo di Dio, fatto di ebrei e gentili, che sarà preparato per quando il male sarà definitivamente tolto e tutto quanto sarà in Cristo. Quindi c'è un tempo in cui il male continua ad essere presente perché Dio vuole chiamare i peccatori. Anche qui dobbiamo sapere questo aspetto, non dobbiamo sorprenderci che il male continua ad esserci, perché Dio, affinché il peccatore si ravveda, deve avere la possibilità di esistere per un po' di tempo come peccatore, altrimenti se vive come peccatore pecca, e se pecca fa del male, è inevitabile. Ecco il motivo per cui il male è ancora presente. Qualcuno dice ogni tanto, perché se Dio è buono e potente, c'è tanto male ancora intorno a noi? Bisognerebbe rispondergli, perché Dio ha misericordia di te. Perché se volesse togliere immediatamente ogni forma di male, tu sparirei adesso. Invece Dio aspetta, permette che questo male sia ancora presente in attesa che tu ti ravvedi, ti dà la possibilità in Cristo di ravvedersi. Io sto la porta e picchio. Quindi è una grazia di Dio che Dio permette il male. Questo è il punto. È una misericordia di Dio, che Dio non accetta di essere, che gli si sputi in faccia, per dire in questo modo, perché questo non gli sputi in faccia a Dio. Delle parolacce contro Dio, delle imprecazioni, Dio aspetta, in attesa che ci si ravvede. Ma certo, i conti dovranno tornare. Su questo è certo. Nessuno pensi di poter impunemente ribellarsi a Dio e poi in qualche modo di accordarsi in una qualche maniera, come si fa adesso con il tribunale, in qualche modo dopo la fine, passando il tempo, le pene diventano sempre meno gravi, alla fine ci si aggiusta perché sono stanchi tutti, imputati, giudici, sono tutti stanchi, allora si fa un condono, si fa un patteggiamento o qualcosa del genere. Non è possibile arrivare, Dio aspetta, ma la misericordia di Dio è un tempo che Dio concede in attesa che la sua azione di grazia possa trovare risposta. La misericordia di Dio, che spesso si richiama, non è un chiudere un occhio, come a volte possiamo fare noi nonni verso i nipoti, perché siamo un po', diciamo così, privi di forze, di energie, di decisione, come potremmo, rischiamo di fare, diciamo. Vediamo il male, non facciamo finta di non vederlo, perché altrimenti insomma, è troppa fatica anche intervenire e poi non vogliamo che soffra il nipotino, eccetera. Non è questa la misericordia di Dio. La misericordia di Dio è un tempo che lui concede, in attesa di, nella speranza di poter non condannare ma anzi salvare. Quindi dà delle possibilità. Aspetta, accetta, perché se dopo aver dato le possibilità e l'uomo non si ravvede, non le accetta, le disprezza, allora avverrà la giustizia e si sarà colpevole del fatto di non aver accolto la sua misericordia. Adesso dice Gesù, loro non peccano perché, non mi ricordo bene le parole, ma il loro peccato sta nel fatto che io ho parlato e loro non mi hanno ascoltato. Questo è il punto. E questo sarà il peccato che ci viene riproverato, non che siamo effettivamente nella carne e siamo spinti al peccato e quindi abbiamo commesso tanti fatti, abbiamo mentito, abbiamo ingannato, eccetera, abbiamo fatto delle cose sbagliate che sappiamo riconoscere in parte anche da solo, ma del fatto che avendo ricevuto il messaggio della grazia che ci dice ravvediti e sì, perdonate dei tuoi peccati e riceverai anche il dono dello Spirito Santo. Pensiamo infatti alla predicazione di Pietro, che mi rimane sempre molto impressa, che ha fatto alla Pentecoste, dopo che Gesù era stato ucciso, era stato su istigazione dei capi sacerdoti e degli anziani, era stato giustiziato. Il messaggio che è tremendo che veniva detto da questo Pietro, sappia dunque tutta la casa di Israele che Dio ha fatto il Signore Cristo e il Messia con Gesù che voi avete crocifisso. Il Messia che voi siete cavati è venuto, voi che avete crocifisso, un messaggio tremendo, tremendo, e infatti quando sarà ripetuto per Stefano otterrà la rapidazione. Ma in quel momento la maggior parte rispose in modo compunto, furono compunti nel cuore: adesso che dobbiamo fare? Che abbiamo fatto una cosa così grave, tremenda, il popolo di Israele, il popolo eletto, ha rinnegato, ha ucciso il suo Messia, che cosa dobbiamo fare? Ed ecco le buone, va bene. E ciascuno si è battezzato nel nome di Gesù Cristo, nel nome di quel Gesù che voi avete crocifisso, si è battezzato. E voi non soltanto riceverete il perdono dei peccati, ma in più riceverete anche il dono dello Spirito Santo. Quel dono dello Spirito Santo che era stato promesso attraverso i profeti, attraverso Gioele, Geremia, voi riceverete anche questo dono, questa è la grazia. Buon annuncio. Quel peccato che più grave non potevate farlo. Più grave che l'adulterio, eccetera, e niente rispetto al fatto che arriva il Messia, il vostro Messia, e voi lo consegnate nelle mani dei pagani. Il Messia che vi doveva liberare dalle mani dei pagani, voi lo consegnate nelle mani dei pagani perché lo uccidesse. Una cosa più grave non poteva essere. Ebbene, che dobbiamo fare? Quel Signore ha fatto il Gesù e Messia, quel Gesù che voi avete crocifisso, ma se voi vi ravvedete, voi ottenete il perdono di tutti i peccati e il dono dello Spirito Santo. E come state di ragazzi? Che poi dopo si è esteso anche ai gentili, e questo è il tempo della Chiesa. Ma come finirà? Finiamo il discorso, come finiranno queste cose? Come finirà la Chiesa? Questo è importante. Perché anche molti che pensano a che credono in questo, si chiedono, noi crediamo che il Signore, sulla base di quello che dice la Scrittura, non perché ci piace, sulla base della nostra interpretazione della Scrittura, che il Signore rapirà la sua Chiesa, come dice nella lettera di Sono Gesù, a un certo momento, e che negli ultimi tempi Israele dovrà riprendere il posto che il Dio gli ha assegnato, chiamando Abramo, e poi dopo Isacco e Giacobbe, e che ci sarà un tempo di tribolazione, e ci sarà la canestra delle nazioni contro Israele, e che ci sarà l'intervento del Messia che tornerà una seconda volta per liberare Israele e per stabilire il suo regno messianico sulla terra attraverso Israele. Questo è, diciamo, il pensiero, chiamiamo premillenarista, che era comune nei primi tempi della Chiesa. Adesso sembra in qualche modo come una stranezza eretica, la realtà è che prima del 300 era questo tipo di pensiero che la Chiesa aveva. Ma da quando è diventata una Chiesa mondana, da quando è diventata una Chiesa, diciamo così, istituzionalmente mondana, cioè inserita con potere nella società, questo insegnamento è andato, diciamo così, sparendo, è andato in disuso. Ma anche altri pensano invece che il tempo del millennio è questo, che Satana è incatenato, e che un giorno, diciamo così, quando il mondo sarà maturo per il ritorno di Cristo, tornerà. Quindi il compito della Chiesa è quello di trasformare il mondo sempre di più, costruire una pace sempre maggiore, in attesa che Cristo possa tornare degnamente sulla terra. Abbiamo detto che questa visione crediamo che sia non biblica e gravemente sbagliata. C'è un'altra visione, diciamo così, più vicina alla nostra, forse per certi aspetti, perché no, il Signore non è che tornerà quando tutto quanto il mondo sarà a posto con Dio, sarà una società, diciamo così, cristianizzata, ma quando la Chiesa sarà molto matura, sarà una Chiesa, diciamo così, in espansione, sarà una Chiesa unita, sarà una Chiesa fervente. Sarà il momento, diciamo così, quando ci sarà un grande risveglio. La Chiesa, ci saranno tante conversioni, e allora il Signore tornerà, diciamo così, perlomeno gloriosamente con la sua Chiesa. Questa è un po' la visione un po' carismatica che gira con varie forme, Avete mai sentito dire qualcuno che siamo in tempi grandiosi, ci saranno migliaia di conversioni in Germania? L'ho letto qualche anno fa, in Germania migliaia di conversioni. Io non avevo visto queste conversioni, migliaia, frotte, qualcosa. Però che sono l'attesa di tempi di grande risveglio per la Chiesa. Altri ancora, il Signore non tornerà fino a che la Chiesa non sarà unita. Quindi siamo divisi. Allora dobbiamo lavorare per stare insieme, per metterci insieme, perché dobbiamo preparare il ritorno del Signore. È questo. Non c'è scritto da nessuna parte una cosa di questo genere. Allora, come sarà la situazione degli ultimi tempi per la Chiesa? se noi guardiamo le sette chiese dell'Apocalisse, se guardiamo le lettere di Paolo, noi possiamo dire tanto una cosa, che gli ultimi tempi per la Chiesa non saranno né tempi di gloriosa espansione, né di dolorosa persecuzione, ma saranno tempi di seduzione. Gli ultimi tempi saranno tempi di seduzione della Chiesa. È l'apostasia della Chiesa che è espressa nella Chiesa di Laodicea che ci dobbiamo aspettare. È l'apostasia. In queste sette chiese, soltanto due chiese sono, diciamo così, presentate bene, quella di Smirne e di Filadelfia, e entrambe hanno delle difficoltà, delle persecuzioni dall'esterno, della Giudea, quelli della sinagoga di Satana. Tutte le altre hanno dei problemi interni. Efeso c'è la mancanza d'amore, ci sono i Nicolaiti, c'è gli Esode, ci sono quelli che sono contaminati, tutti problemi dall'interno. E se noi guardiamo le epistole di Paolo, le epistole di Tessalonicesi, le epistole di Pietro, di Giuda, di Timoteo, sono tutte chiese che parlano di problemi all'interno della Chiesa. E possiamo dire una cosa, e questa è anche l'esperienza che si fa quando si predica il Vangelo in un posto nuovo, l'esperienza della persecuzione è la prima esperienza della Chiesa. Quando si entra in un posto nuovo si trova, diciamo così, una resistenza che spesso diventa persecuzione. Siccome la persecuzione di per sé non può sconfiggere la Chiesa, il Signore lo ha promesso, la Chiesa rimane. Allora il secondo passo è quello di cercare di corromperla, di darti dentro. E gli ultimi tempi, siccome saranno tempi in cui nonostante tutto la Chiesa rimarrà, perché la Chiesa, il Signore l'ha detto, le forze dell'Abito non la potranno vincere, e l'azione della battaglia sarà un'azione di seduzione dell'interno. Gli ultimi tempi sono tempi di seduzione. Noi dobbiamo essere allora pronti a questo, preparati a questo, perché anche i tempi, anche le parole di Matteo e dei Vangeli che parlano della persecuzione, anche quelli, se li interpretiamo bene, dobbiamo riferire a Israele. Nel tempo della tribolazione, dopo che la Chiesa sarà rapita, allora ci saranno veramente anche persecuzioni su coloro tra gli ebrei e gli altri che crederanno in Cristo. Ma se guardiamo gli ultimi tempi, se noi guardiamo anche la nostra esperienza, sono tempi di seduzione. I pericoli vengono da coloro che hanno l'apparenza della pietà, da coloro che portano il mondo nella Chiesa. Questi sono i pericoli della ultima Chiesa. In Timoteo si parla della grande casa. Secondo Timoteo si parla della grande casa, è l'ultima lettera di Paolo, che noi vediamo che proprio è soltanto interessata, potremmo leggerla tutta, a il combattimento interno alla Chiesa. Paolo non ha più da lamentarsi dei giudei di Genesassi o dei pagani di Efeso che cercano di ammazzarlo, ma deve in qualche modo mettere in guardia contro coloro che sono dentro, i sommi apostoli, i falsi apostoli, coloro che hanno l'apparenza della pietà. Però dice, per questo dice, tuttavia, il solido fondamento di Dio rimane fermo portando questo sigillo, il Signore conosce quelli che sono suoi. Certo, questa è la promessa, non dobbiamo spaventarci, ma si ritragga dall'iniquità chiunque nomina il nome del Signore, che vuol dire che c'è insieme il menzionamento del nome del Signore e l'iniquità, l'apparenza della pietà rendone rinnegato la potenza. In una grande casa, e alcuni vedono in questa grande casa proprio, diciamo così, la sede della cristianità, di quelli che si dicono cristiani, è una grande casa, e anche noi dobbiamo dire, anche nelle nostre piccole assemblee, non possiamo escludere di quelli che vengono, si dicono cristiani e non lo sono, non possiamo noi vedere i cuori, il Signore lo sa. Allora questa grande casa possiamo dire che è la grande casa di coloro che si dicono cristiani, tra cui ci sono quelli che lo sono effettivamente, ma dici, in una grande casa non ci sono soltanto vasi d'oro e d'argento, ma anche vasi di legno e di terra, e gli uni sono destinati ad un uso nobile e gli altri ad un uso ignobile. Tutti avranno il loro compito. Certo, Dio si servirà anche dei falsi cristiani per tenere lontani quelli che non vogliono avversi. Avranno dei motivi. Bella Dio. Ciò non li giustificherà. Non li giustificherà, perché hanno visto, diciamo così, dei sedicenti cristiani che si comportano male, non li giustificherà. Però avranno una loro funzione. Avranno una loro funzione per rafforzare coloro che vogliono essere fedeli. Ci sarà sofferenza, ma dovranno rafforzarsi. Gli uni sono destinati ad un uso nobile, gli altri ad un uso ignobile. Se dunque uno si conserva puro da quelle cose, sarà un vaso nobile, santificato, utile al servizio del padrone, preparato per ogni opera buona. Ecco perché allora l'invito è ad essere un vaso per uso nobile. Senza spaventarsi del fatto che si può entrare a contatto con altri vasi, che c'è sofferenza anche in questo tipo di travaglio. Paolo, se noi guardiamo le sue ultime lettere, in particolare la seconda Timoteo, che è l'ultima, vediamo che la sua sofferenza è questa, i falsi fratelli, coloro che lo hanno abbandonato. Nella mia ultima difesa tutti mi hanno abbandonato. Alessandro Ramaglia mi ha fatto del male assai. Ma ho combattuto il buon combattimento, ho conservato la fede. Perciò mi è preparata la corona di giustizia. Questa è la tua fiducia. E così anche noi, e in questa stessa lettera dice appunto, se dunque uno si conserva utile, dice anche il Signore conosce quelli che sono suoi. Quindi chi è suo non deve temere per questo. C'è una sofferenza, c'è un'attenzione, c'è una vigilanza da avere, ma non per questo deve temere. È il suo compito, né essere disilluso. Né essere disilluso, perché non dobbiamo porre illusioni negli uomini. Mai, di nessun tipo, anche quando vediamo dei credenti molto santificati, molto, però noi abbiamo fiducia nel Signore e ringraziamo Lui di quello che ha fatto in questo fratello, ma noi guardiamo sempre al Signore, mai all'uomo. È importante questo. Noi guardiamo a quello che il Signore ha fatto in quell'uomo, in quella persona, in quella donna, o attraverso quell'uomo, e ringraziamo Dio, ma noi ci fidiamo soltanto di Dio e della Sua parola. Soltanto attraverso questa parola poi dopo abbiamo anche fiducia con il fratello. Soltanto attraverso questa parola. Ricordo la testimonianza che hanno dato Fendrick e la moglie, quando li abbiamo invitati una volta a parlare del matrimonio, dice quello che ci ha aiutati è il pensiero che per l'altro Dio comunque era più importante del mondo. Allora, questo è quello che ha dato fiducia. È importante, perché se io sono più importante di Dio per te, allora a questo punto io non mi fido più neanche di te. Perché in realtà io non posso essere affidabile, ma se tu fidi in Dio più che in me, allora il nostro legame sarà in Dio, e questo è importante, è fondamentale. Nella Chiesa deve essere questo il legame. Ciascuno di noi riconosce la comunione con il fratello attraverso Dio, mai attraverso un rapporto diretto. Bonetta l'ha detto una volta: dopo che noi abbiamo conosciuto Cristo non dobbiamo permettere di avere nessun rapporto esclusivamente orizzontale. Cioè, un rapporto, perché il nostro rapporto con l'altro passa sempre attraverso Cristo, sia amico o nemico, sia parente o avversario, deve passare attraverso questo. I rapporti orizzontali, puramente orizzontali, sono rapporti basati sul peccato. E quindi, per esempio, quando si dice, ma l'importante è essere amici, cosa vuol dire essere amici? Quando abbiamo avuto un rapporto legato che passa per passato attraverso il Signore, se questo rapporto si rompe perché qualcosa con il Signore è avvenuto, e allora non si può tra di noi metterci d'accordo, altrimenti questo diventa un tipo di amicizia alle spalle di Dio, che noi siamo amicosi come Erode e Pilato, che sono diventati amici perché tutti e due hanno fatto fuori Gesù, oppure come Abramo e il Faraone, che se non interveniva la parola di Dio andavano da noi d'accordo. Faraone si teneva la moglie di Abramo, Abramo si teneva le ricchezze, e tutti quanti, viva la pace, abbiamo trovato abbiamo dialogato, abbiamo trovato un buon consenso. È intervenuto Dio. Era un accordo tra uomini alle spalle di Dio. E questa è la pace. il dialogo di cui oggi si parla. Allora, qual è la nostra, il pericolo contro cui dobbiamo combattere oggi? È quello di essere trascinati fuori dalla fedeltà a Dio in nome di un qualche cosa che non è la verità e che non è la fedeltà a Dio. Questa è la seduzione a cui siamo esposti oggi. Molto concretamente, oggi la chiesa di Laodicea significa una parola che parla di popolo, di giustizia, così forse è la voce del popolo che diventa voce di Dio. Oggi molti non dicono più che cosa dice la scrittura, ma che cosa fanno gli altri, che cosa si fa nella cristianità. Fanno tutti così. C'è la tendenza, diciamo così, all'unità. Una caratteristica degli ultimi tempi è questo desiderio di essere uniti, questo voler essere uniti. E in Germania i credenti di quel tempo non hanno saputo riconoscere, è una cosa che quando ho capito veramente mi ha addolorato, mi ha reso perplesso di vedere come i credenti non hanno saputo riconoscere fino alla fine l'ideologia. Però sapete di cosa si parlava nelle nostre chiese, anche nel mondo evangelico? Si cercava l'unità, si cercava di essere uniti. E sono nate infatti delle denominazioni comuni, sapete, hanno fatto una denominazione comune con i battisti, si cercava l'unità. Hanno fatto dei processi di unificazione che prima non hanno mai fatto. La parola di ordine era questa, citando le parole di Giuseppe: io cerco i miei fratelli, io vado a cercare i miei fratelli fuori dalle mie cerchie, dalle mie denominazioni. E erano spinti all'unità dei cristiani, e non vedevano la seduzione diabolica che era presente in mezzo a loro. Allora oggi ci sono tante di questi esortazioni all'unità in nome, perché Dio ci vuole uniti di vari generi, non soltanto le cose, le grandi esperienze ecumeniche, ma tante altre proposte. Facciamo un grande convegno in cui ci vengono dentro tutti i cristiani di tutti i tipi, e facciamo una bella riunione di preghiera tutti insieme, di lode tutti insieme, non stiamo a pensare a quello che ci divide, stiamo tutti insieme, l'importante è essere insieme, l'importante è l'amore, e l'importante è stare insieme. Attraverso lo stare insieme, senza avere l'attenzione, i bacilli si trasmettono più facilmente. Le false dottrine si spandono, lo fanno tanti, pensano anche loro quello, pensano perché dobbiamo pensarlo, poi perché siamo diversi sulla dottrina, ma perché dobbiamo pensarci troppo, quindi non insistiamo troppo. Attraverso questo stare insieme, fisicamente, i bacilli delle false dottrine si trasmettono meglio. C'è un allentarsi della vigilanza che è prodotto proprio da queste esperienze che si fanno insieme, senza questo desiderio di essere fedeli al Signore. E non è una cosa che sia occasionale, non è una cosa che sia occasionale, è una cosa che si può osservare, che osserva ormai da anni e che continuamente si sta mostrando sempre più chiaramente. Vedremo domani, piacendo al Signore, anche nella seconda Pietro, i falsi dottori. C'è un tempo in cui queste false dottrine stanno diventando aggressive, e non sembra che ci sia resistenza, rifiuto a questo. Questo vuol dire che gli ultimi tempi stanno per terminare, o perlomeno che noi dobbiamo essere in questo atteggiamento di vigilanza, perché potrebbero terminare da un momento all'altro. C'è un'atmosfera soporifera che si cerca di estendere. C'è un desiderio di essere presenti nel mondo, di essere riconosciuti nel mondo, di contare qualche cosa nel mondo, sia come persone che come chiesa. Perché l'essere, diciamo così, trascurati non viene più considerato come utile per la nostra posizione, deve essere in qualche modo di pilota, di guida, La Chiesa ha voluto in qualche modo essere, regnare sul mondo come istituzione massima che rappresenta il mondo davanti a Dio. Poi c'è stato l'Evangelo sociale, i cristiani devono in qualche modo attraverso l'intervento nella società far trasformarla sempre meglio e far sì che le strutture siano sempre più giuste. Adesso c'è anche una parte del mondo evangelico che persegue quello della supremazia culturale. Il mondo, la Chiesa deve essere, deve espandere la cultura di Dio, e chi meglio di noi può farlo? Noi siamo quelli che dobbiamo scrivere le leggi, che dobbiamo fare conferenze, che dobbiamo fare dialoghi, perché noi abbiamo la parola di Dio e dobbiamo in qualche modo avere un riconoscimento anche da parte del mondo. Lo Stato deve riconoscere il nostro statuto di figli di Dio, di cristiani, ha detto qualcuno. È una cosa pensabile questa, che lo Stato umano possa saper riconoscere e dare dignità ai figli di Dio. Noi non ci dobbiamo necessariamente aspettare la persecuzione, ma certamente non dobbiamo aspettarci il riconoscimento, perché soltanto lo Spirito Santo può permettere di riconoscere in noi i figli di Dio. Al più ci si riconosce in persone che non danno fastidio, persone che possono essere anche utili per qualche cosa, ma non che ci riconosca la dignità di figli di Dio. Bisogna essere dei figli di Dio per riconoscere nell'altro il figlio di Dio, altrimenti non siamo in grado di riconoscerlo. Però c'è questo desiderio, che io dico il desiderio di cattolicismo. C'è una spinta verso il cattolicismo, verso forme di cattolicismo che si sembrano forme di fedeltà. Allora, terminando, qui dice nella chiesa di Laodicea, il testimone fedele e veritiero. Dice, queste cose dice l'Amen, il testimone fedele e veritiero. Gesù deve essere, vuole essere, è il testimone fedele e veritiero, cioè colui che testimonia di Dio con fedeltà e con verità. E ci richiama appunto alla fedeltà della verità. La fedeltà è il termine allora che noi dobbiamo tenere presenti. Oggi, in questi tempi, diciamo così, di seduzione, siamo chiamati ad accogliere quell'invito alla Chiesa di Filadelfia. Mantieni quello che hai, mantieni quello che hai. È poco, ma è sufficiente, mantienilo. La fedeltà è la fedeltà alla parola ricevuta, accolta e mantenuta.